In separata sede, caro uomo invisible man. No, no, perché mi chiedevo una cosa, ma siccome io dovevo entrare in diretta, dovevo in separata sede, cose, insomma, come dire, non si possono mica dire tutte le cose, tutte, alcune, altre no, dimmi, guarda, sono già nelle 21:33 ora. Era 32, cioè, voglio dire, dica 33 trentini entrarono a Trento tutte 33 trotterellando, tre tigri contro tre tigri, sotto la panca la capra campa, sopra la panca la capra crepa. Poi che c'è? No, non staccare il microfono, devo staccare la spina. Sto cercando di, insomma, parlare, cioè, perché poi voi dovete sapere che prima di iniziare una trasmissione, o comunque uno deve fare un discorso, no, eccetera, bisognerebbe fare ginnastica con la lingua. Per esempio facendo degli scioglilingua, no? Dicendoli sempre più veloci, eccetera, fa molto bene. Se non vi va di fare questo, cioè voi non interessa, insomma, non fatemi, lo faccio io. Però, insomma, se uno vuole esprimersi bene, senza, sai, magari in mezzo a delle persone, oppure se deve condurre un programma, se deve fare qualche cosa, deve rigirarsi la lingua in bocca, cioè praticamente è una specie di ginnastica della lingua, non è una cosa difficile, basta rigirarsi la lingua proprio facendo forza, perché il muscolo, insomma, la lingua c'ha un muscolo, per forza è un muscolo, io credo che ci sia un muscolo dentro, perché sennò come farebbe a fare la lingua? Ecco, già lo sta provando, anche lui lo vedo da coda nell'occhio. Quando hai fatto per un po' questo, la parola ti viene meglio. Ecco, io non lo faccio mai, per la verità. Però, ecco, lo sto facendo e viene meglio, poi la lingua è più forte, più spigliata, sbrigliata, più sciolta, capito? A lingua sciolta, non sarebbe a briglia sciolta. Tutte queste cose, qualsiasi cosa. E sai che me l'ha segnata questa? Uno che è morto. È morto a forza di far così con la lingua. No, me l'ha segnato Corrado. Corrado, il grande presentatore, il grande Corrado che faceva la corrida, il grande Corrado che faceva quello a mezzogiorno, che faceva tan tan ti da da, no, com'era la musichina? Cioè quello del mangiare, insomma, che era pranzo è servito, bravo, l'uomo invisibile se ne ricorda. Renditi visibile, uomo invisibile, non vuol farlo. Il pranzo è servito, che era delizioso come giochino, condotto da lui, sempre molto ironico, no? E lui dice, guarda, devi fare così. Io ce lo faccio sempre prima, e lui poi quando faceva una papera, faceva così, insomma, come se la levasse di bocca la papera. È un sistema radiofonico, perché lui iniziò in radio, per molti anni è stato in radio, poi passò alla televisione quando c'era da passare alla televisione e ebbe grande successo, perché era forse fra tutti i presentatori, diciamo la verità, Mike Bongiorno aveva la sua caratteristica, Pippo Baudo, Enzo Tortora, i grandi presentatori italiani, no, uno solo è rimasto. E forse però Corrado era il più ironico di tutti, quello che Enzo Tortora era mieloso, no? Enzo Tortora parlava, era molto colto come persona, sì, amava i libri antichi. Pippo Baudo sappiamo com'è, insomma, irruento, piuttosto, però molto formale. Era ironico il buon Corrado, ti guardava con quel, sai, un occhietto leggermente storto, ma sono appena un po', che faceva quel viso a pizzicore, che quando guardava quel modo si capiva quello che pensava, no? Era fantastico, dava delle belle insomma, battutine alle persone. Come lui, ecco, uno che però non era presentatore, era attore, che qualche volta ha presentato, era Raimondo Vianello, ecco, che anche aveva quel tipo di spirito, ma lui era proprio un comico, mentre il puro presentatore, Corrado, Tortora, Buongiorno e Baudo, puri presentatori. Beh, insomma, G, Com'è andata con il topo? Lo sapevo. Sapevo che qualcuno me l'avrebbe chiesto, perché ho fatto la puntata sulle tope e sull'uccello ho fatto una puntata, cioè da una parte in una casa c'è il topo e quell'altra c'è i piccioni, anzi le piccione, il topo è una topa che si è fatta. Ora, allora, la situazione è così, il topo ancora non si è beccato perché ho messo il formaggio, ho messo la trappola, quella umana che ci rimane dentro, lo porto da qualche parte libero e senza nessuna ferita né niente. Però non mi piace, oppure non c'è più, non lo so, ma se non c'è più, allora mi chiedo, se non ci fosse più, allora c'è un buco in muro, da che buono è passato per entrare, allora anche per andare via? Se c'è un buco in muro, potrebbe tornare quando vuole, lui o altri, topi, topastri. Comunque ho tirato fuori da sotto la cucina, perché la cucina ho dovuto togliere una striscia insomma di legno che tappava tutta la parte inferiore della cucina, no? Tant'è vero che non si poteva guardare sotto, no? Perché era tutto, togliendo questa si può vedere quello che c'è sotto tutta la cucina. Beh, sul risciume, devo dire, ma soprattutto sul risciume portato da questo topo. Aveva, perché dietro lui riusciva a passare dallo sportello, dal vano che c'è sotto l'acquaio, a passare dietro perché non è del tutto chiuso, e quindi faceva così, prendeva il granulato della gatta e lo portava lì. Quanto l'ha preso tutto un bel, stato, no, un coso di 3 kg, no, 2 kg, quanto sono 2 kg almeno, ecco, di roba, ma se l'ha portato un chicco per volta, quanto, ha fatto questo nido, io ho tolto tutto, c'erano tutti i cencini, questo nido in un angolino, tutti i cencini, tutti mangiucchiati, ficcati dentro l'angolino, e guanti da cucina di gomma, tutti ficcati, tutti lì, insieme a questo granulato che faceva un po' da, come dire, da cemento, qualche cacchina, ma poche cacchine, devo dire, poche cacchine, quindi sono portato a pensare che fosse un topino, anzi una topina, chi non vorrebbe avere una topa in casa, però io vorrei anche trovarla, ecco, cioè, capito, la topa o la trovi o la trombi, in questo caso è da trovare e portare via, che se questa mi fa i figlioli, ne può fare da 3 a 14, mettiamone faccia 7, la media, 7, va a 7, ne fa 7, questi dopo qualche mese, 5 mesi si trombano fra loro e fanno altri... E altri, a me piacciono i topini, ma non si può fare una cosa del genere. Questi poi ti invadono la casa, sai, come quei film dell'invasione dei topi, squittiscono, fantastici, no? Topi sono grandiosi, come anche i piccioni, però bisogna stare attenti, perché i piccioni vanno invaso le terrazze e i topi la casa, il topo, anzi, piccioni femmine, topi femmine. Queste femmine, ma i maschi stanno lì in panciolle, aspettano che la femmina faccia tutte le cose. O che sistema gli ha con questo? E che sono? Musulmani? Non capisco. No, sono rom. Ora però, a parte questo, ora mi viene in mente rom, mi viene in mente quella strage che si è consumata ieri, è stato ieri. Mio Dio, insomma, 4 bambini morti. Ma è possibile? È possibile? Aggiungerei cazzo? È possibile? Cioè, perché... Allora, sono in condizioni tremende. C'hanno il fuoco dentro. Ho visto una telecronista che è andata in una di queste baracche, ha aperto questa specie di tenda, dentro c'era il fuoco. C'era proprio la fiamma fatta lì in mezzo, con bambini e le persone intorno. E ha detto, ma non avete paura che prenda fuoco come quella a pochi metri da loro? Dice, no, ma noi ci stiamo attenti. Come no? Lasciano 2 genitori con 9 figli. 9! Ora, io capisco che non ci abbiano molto da fare se non trombare come topi. Però, insomma, non è giusto fare tutti quei figlioli. Per farsene che, perché ogni tanto, vabbè, qualcuno muore in questo modo, 9 meno 4 fa 5. No, ma questi poveri bambini, io credo che siano assolutamente da proteggere, da preservare. Questi vanno da un campo all'altro, campi abusivi. Io, per la verità, quando sono stato nei campi nomadi giorni fa con l'assessore Mattei, ho visto una situazione non così tragica qui a Firenze, ma Roma deve essere molto, ma molto, molto peggio. E cioè, via via che trovano delle case o se ne vanno questi nomadi, le baracche vengono buttate giù, in modo che non possa venire qualcun altro. Piano piano si spera e si pensa, anche se si spera che vi stia sperando. Effettivamente è vero, però non l'ho visto, ho visto molto sudicio. E mi domando perché queste persone debbano vivere in mezzo al sudicio. Cioè, organizzatevi. Persino quelli sull'isola dei famosi si organizzano, che non sono certo delle cime di intelligenza, vero? Ecco, cime di rapa. Invece di accanto alle capanne, come si chiamano, alle baracche, tu buttare tutta la roba, tutti i rifiuti, buttarli lì e rimangono lì. Cioè, voglio dire, fate una cosa più pulita. Ci dovete vivere voi, per dire, no? Non è che arrivi il giardiniere e vi tiene tutti i giardini a posto, no? È un modo di fare che dovrebbe cambiare. Se cambiassero loro, se prendessero, no, non debbono prendere il peggio di noi, un qualche cosa del meglio, tipo fare un po' meno figlioli. I figlioli sono una risorsa. Te li puoi anche vendere, oppure li puoi mandare anche nell'elemosina, oppure te li puoi tenere come questi qui, che se li tenevano ora piange la signora nomade. E il Presidente della Repubblica è stato un bel po' a confortare questa donna e quest'uomo, questi genitori. Io vorrei sapere però, confortare fino a che punto c'è responsabilità anche loro. Non si lasciano. Loro credo che siano stati anche denunciati per abbandono di minore, ma poi lasciare dentro una tenda, una cosa di plastica, com'era, una cosa orribile, una baracca orribile, con una fiamma accesa dentro, dei bambini in quel modo lì, non si possono lasciare. C'erano andati a cercare cibo, mandacene uno a cercare il cibo, l'altro, uno dei due genitori rimanga con i bambini. Ma se no, che poi in questi frangenti muoiono sempre i bambini. È difficilissimo sentire morto un rom adulto in questi roghi. Non lo sente mai. Sempre bambini, perché li lasciano lì quel fuoco acceso, fa freddo. Ma se il fuoco acceso tu ci stai attento, è una cosa. Se ci lasci dei bambini che non sono responsabilissimi di quello che fanno, che alcuni saranno stati molto piccoli, per avere 9 figli sarà stata una forbice di età abbastanza, cioè dal grande al piccolo, non si lasciano così. Però il capo dello Stato ha voluto, insomma, consolare queste persone, probabilmente gli daranno una casa adesso, avranno forse tutta la possibilità. Certo, chi vive vicino di casa a un rom si rende conto che agiscono nello stesso modo che nel campo. La roba la buttano, distruggono la casa, insomma, e così via. Ma abitate qui, cioè questo dicono, ma è dal 500 che ci sono i nomadi qui. Ah, bene, fa piacere. Ma non imparavo nulla. Noi siamo stati costretti a imparare le norme della civile convivenza. Come allevare i bambini, come mandarli a scuola. Ci siamo fatti un culo così. E a me dispiace enormemente per questi 4 bambini. Cioè il cuore mi è rimasto proprio stretto, stretto, perché loro non hanno nessuna colpa. Un domani, cresciuti, probabilmente avrebbero fatto le stesse cose dei genitori, avrebbero avuto altri bambini, però insomma, quando sono bambini, sono bambini. I bambini sono uguali in tutto il mondo, uguali, sempre tutti uguali, neri, bianchi, gialli, rom, non rom, quello che ti pare. Tutti uguali. E quindi facciamo cose. E il sindaco dice, ma voglio la legge speciale, voglio poter avere le mani libere per fare questo, fare quest'altro. Dice il sindaco di Roma, però arriva troppo tardi sempre anche lui, ogni tanto gliene muore al culo. Mi scrive il segaiolo, e il segaiolo mi scrive, l'associazione Lautari, o Lautari, una volta, fregarono, vero? Volevo dire, fregarono pure me a un autogrill. Prima ti mettono una penna in mano e ti fanno firmare, poi solo dopo che hai firmato ti dicono che vogliono l'offerta. Lo so, caro segaiolo, te, oltre alla penna in mano, hai avuto sicuramente anche altre cose. Ne sono convinto, visto il tuo nome. Peraltro, è vero, l'ho visto anche due giorni fa, mi sembra. Mettono i banchini. Ora io vorrei anche domandare, e quando verrà qui magari qualcuno a cui potrò domandare lo farò. Ma questi Lautari o Lautari, ho visto, hanno un sito, dicono di fare delle cose per l'agricoltura, occupare persone che hanno bisogno, drogati, insomma, eccetera, eccetera. Io vorrei sapere se effettivamente, è quello che effettivamente fanno. E vorrei sapere anche se hanno dei permessi ben precisi per mettere quasi sempre, continuamente, il banchino una volta là, una volta là. Io lo vedo andare in centro. Ecco, e fermano le persone con la penna in mano. Vuoi firmare per la droga? Firmi per la, contro la droga. Mi pigli per il culo. Per cosa la firma contro la droga non serve a niente? È chiaro che vogliono i soldi, infatti non ho mai preso quella penna in mano, assolutamente, sai come gli rispondo? No, io dico, no, io sono drogato, mi piace la droga. Chiaro? Anzi, di pompoina. E quindi, insomma, gli piglio pericolosi. Però mi sembrano un po' pericolosi. Perché? Perché è un inganno. È un inganno. Quindi, se tu vuoi una donazione, vuoi un contributo, uno si può anche dare per la droga, ma lo devi dire prima. Perché ti fanno firmare un atto di donazione. Dice, guardi, lei ha firmato. Quanto dona? Una sega, l'ho firmata. Allora, è una truffettina, un inganno. Io non so se siano veri, se siano falsi, se facciano veramente qualcosa di buono. Questo mi interessa fino a un certo punto. Mi interessa l'approccio. L'approccio è sbagliato. E tutti fanno sempre così, questi Lautari. Quindi state distanti da questa gente, perché tanto sono convinto che anche se date dei soldi, non so, ho dei dubbi. Non ho certezze. Peraltro è il sistema sbagliato. Ovviamente se io firmassi contro la droga e poi mi dicessero mi devi dare soldi, io farei semplicemente così e andrei via. Voglio vedere se poi mi ostringono a prendere i soldi, sanno se che sono chi, cioè per dire fatta la firma. No, ma penso che poi vogliono anche tutti i dati, eh. Certo. No, il discorso è assolutamente. Questi lo sappiamo tutti quello che fanno in giro, come fermano la gente. Possibile che nessuno gli dica, gli imponga di avere un altro approccio con la gente. Vuole donare qualcosa contro la droga? Questo. Non vuole firmare una penna sul muso, che te la ficco nel culo. Hai capito? Firmare contro la droga. Perché la maggior parte delle persone che passano è contro la droga, la maggior parte è contro la droga, sicuramente, cioè chi è che vorrebbe i figlioli drogati o la gente drogata in giro? Quindi firma, uno magari firma, è lì. Penso che approfondiremo questo punto qui, perché io voglio sapere anche quello che fanno effettivamente, perché quello che c'è sul sito dice non dice, è molto 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 vago. Sapete quello che fanno effettivamente, se fanno del bene davvero, eccetera, però voglio anche sapere, ma tanto ora con Firenze Rizzati arriveremo anche a guardare queste situazioni. Certo, tutto quello che c'è noi lo monitoriamo. Vediamo che mi dice ancora. Ha cambiato mano? No, è sempre in segreto. Io mi ero solo connesso, non so perché. ti è apparso quel messaggio? Boh. Era un vecchio messaggio rimasto in memoria. Comunque, grazie di averne parlato. Ah no, era apparso come... Ah sì, forse perché se ne era parlato un'altra volta, no? E forse risaliva... Aspetta, fammi vedere. Lunedì 7 febbraio. 7 febbraio, oggi è lunedì 7 febbraio. Ah no, aspetta, sopra, giovedì 3 febbraio 2011. Ti hai mandato il 3 febbraio e mi è apparso ora. Grazie Skype, sei veramente bravo Skype. C'è un po' di ritardo dal 3 al 7, perché oggi è il 7. Sì, va bene lo stesso, no? Vabbè, perché infatti fu quel giorno in cui ne parlammo, venne fuori questo fatto, insomma, un po'. Anche su Facebook era venuto fuori. E allora, meglio venire fuori o venire dentro? A proposito. No, era venuto fuori... Onan. Caro uomo invisibile, ti devo parlare di Onan. Tu sei onanista o no? Ha fatto così, ma non per dire no, per dire...
Non lo conosco.
Allora, Onan è un personaggio biblico, è un importante personaggio biblico, che attuò una sorta di protesta molto particolare. Quindi, se uno è un onanista, poi tutti siamo o siamo stati onanisti, sicuramente anche tu, un uomo invisibile, cioè morì il marito, suo fratello in battaglia. Fratello aveva una moglie, la moglie non poteva rimanere vedova, poverina, vedova di un eroe, data in moglie a lui, a Onan, in quanto fratello del morto. Aveva bisogno di un marito, quale meglio del fratello di morto, no? Onan doveva fare, avendo questa moglie, doveva fare sesso con lei. Però lui che faceva? Disperdeva il seme. Cioè, lo toglieva. È quello che ha inventato la ritirata. Però, per forse un malinteso senso della cosa, o per un'estesa interpretazione, si chiama onanista colui che si masturba, che si masturba, no? Quindi, se ti ho chiesto, sei un onanista, o sei stato un onanista, o sarai un onanista, ma la risposta è semplice, sì, tutti noi maschi, o lo siamo stati, o lo siamo ancora, o lo saremo in futuro, onanisti, cioè nel senso ci masturbiamo, ma in realtà lui non si masturbava, lui disperdeva il seme perché non voleva avere figli dalla moglie, quella che lui riteneva ancora la moglie di suo fratello. Per lui era, cioè lui lo faceva, se no non lo faceva, lo faceva. Fare lo faceva, però all'ultimo non voleva che i figli, insomma, dessero fuori da questa unione. Ora non ricordo, non so bene se questa donna avesse già dei figli del primo marito. Questo è quanto. Onan, quindi onanista è colui che si masturba. In realtà Onan, cioè, in senso lato, è colui che spreca lo sperma, ecco, che non lo usa a scopo riproduttivo. Vediamo se questa è di ora, sì. Hai visto questo video? Si vede il pazzo in contromano andare come una saetta e delle auto lo schivano per caso. Volevo segnalare solo questo, mi ha fatto impressione pensare al destino di quella povera famiglia. In che senso? Fammi vedere sto video. Adesso non vedo nulla. Aspetta. Repubblica TV. Ecco, si vede? Guarda, sta andando contro mano. Eccolo. È contro mano sto pezzo di merda. Oh mamma, guarda dall'altra parte. Basta. È dell'ANAS questa telecamera. Ecco, vabbè, l'abbiamo visto. Chiudi. la scheda corrente, ci mancherebbe altro. E vabbè, intanto io ho fatto il paparazzo, quando è stato? Sabato? È stato sabato? Allora, ho fatto la fotografia a un personaggio piuttosto conosciuto, è passato e l'ho fatta da dietro, perché cioè, mi vergogno anche a andare la fotografia davanti, sinceramente. Però, visto da dietro, è riconoscibile. Quello che non so dire è chi sia la donna che è con lui. L'ho appena pubblicato stasera su Facebook, e poi potete vedere, lui è facilmente riconoscibile anche di spalle, ma la sua compagna chi è? Foto scattata il 5 febbraio 2011 nel centro di Firenze. Vede? Gambia X c'ha lui, lei c'ha il culo, c'ha, lei si vede il profilo, la morona, quanti avelli, quanti pochi lui, quanti tanti lei, quanti pochi lui, quanti tanti lei. Ora l'hanno già individuato lui su Facebook, nei commenti, qualcuno ha detto Marco Masini, ma non era, lui è Fabio Volo, e, dice l'uomo invisibile, e chi è? Ma sono interessato a sapere chi fosse la sua amica, qualcuno mi ha, no, per sapere se è una conosciuta o no, se è una che frequenta Berlusconi, non lo so, vabbè, in ogni caso, qualcuno mi ha scritto nei commenti, dice guarda, proprio stamattina in radio, perché Fabio Volo trasmette su Radio DJ, ha detto che è stata a Firenze con un'amica, è andata a mangiare dai Latini, tanto che non fa pubblicità, e sembra che è molto conosciuto i Latini, ma... vabbè, quindi per dire ha beccato il giorno lì, e lui ha anche parlato di essere stata, quindi è sicuramente, cioè hanno sicuramente beccato bene chi ha detto Fabio Volo. Del resto, con quella platina non poteva essere Marco Masini, i capelli se li è comprati, e Marco tutte le sei comprate, e non ne fa mica mistero, per carità di Dio, ci mancherebbe altro. Quindi vabbè, questo è, abbiamo visto quello contromano, ma a vederti arrivare, ma era un camion, cos'era? Era una cosa incredibile. Immagini, vai per la tua strada, per la tua autostrada, può capitare a tutti in qualsiasi momento, so che vi state toccando le palle, ma anche chi si tocca le palle c'è poco da fare. Oggi mentre venivo qua un gatto mi ha attraversato la strada, era rossastro, no, non era nero, bellino, forse una gatta, perché rossastre di solito sono le gatte. Che vorrà dire gatto rossastro attraverso la strada? Niente, porta bene, no? Sì, che è oggi? Lunedì, domani gioia, Supernalotto. L'ultima volta già ho fatto uno. Ma io ho notato, l'ultima volta che ho giocato, avevo praticamente fatto 5. Perché avevo beccato tutte le decine giuste. Era il numero singolo che era sbagliato, la decina era giusta, tipo no, i 20, i 40, i 50, era in quella decina il numero, l'ho beccato uno solo e gli altri no, ma un 5 era sempre buono, scusa, 5. Certo uno che fa 5 ragazzi si mangia ancora di più oglioni, prenderà quei 30.000, 35, ne piglia, insomma, dipende dalle volte, però era un passo da pigliarne milioni e milioni, bastava uno e lì cambiava la vita, altrimenti no, sai com'è, ma la vita cambia veramente con i soldi. Ora qui abbiamo il nostro uomo invisibile che è pieno di soldi, ma mi sembra che la vita non gli sia cambiata molto, lavora come un pazzo, è qui dalla mattina alla sera, cioè fa degli incassi fantastici, anzi io fossi nelle tasse per guardare. Cioè dico, qui ci viene la gente a mangiare specialmente per l'estate, poi trabocca. Però quest'uomo lavora sempre, alla fine dirà, madonna quanti soldi ho fatto, quando sarà vecchio, cioè fra un paio d'anni, quanti soldi ho fatto, ma cosa ho fatto nella mia vita? C'è te G, che ti ha fatto? Io ho trombato tanto, ho fatto le trasmissioni radiofoniche, televisive, ho trombato tanto, non ho fatto un cazzo, ho fatto solo che mi è parso, mi è piaciuto, non mi sono mai affaticato più di tanto, perché figurati mi affatico, sono andato dove volevo andare, ho fatto quello che volevo fare, sì, no, mi porto nulla dietro, perché quando, no, anche non lascio nemmeno nulla, soldi, però... Se si fa il cambio, mi fa l'uomo invisibile, io ti do i miei capelli bianchi, io ti do tutti i miei soldi, io ti do tutto il lavoro che ho fatto nella vita. E io dico,
sì.
Ti chiamano uomo, ti chiamano dal basso. E ognuno fa la sua strada, nel bene o nel male. Ognuno dovrebbe però, siccome siamo molto amici tra l'altro, lui mi dà un po' di soldi a me, io gli do un po' di tempo libero, sai perché? Un po' di passi. scherzo sempre. Vabbè, quindi in effetti siamo passeggeri, passengers. Vi ricordate i passengers? Era un gruppo vocale, no? Ma che andavano? Non me ne ricordo più. E li conoscevo anche, i passengers. Sì. Ho conosciuto i passengers, io ho conosciuto all'epoca questi gruppetti degli anni, come si chiamavano? Latte e miele? C'era anche latte e miele, aspetta, c'erano gli, no, poi latte e miele era una radio, aspetta, Milk and Coffee, ah certo, conosco anche Milk and Coffee, C'era il Coffi, che lei era piuttosto una ragazza della Martinica, c'aveva proprio... Cos'è che fa rima con Martinica? Ecco, bravo. Ma c'aveva anche, se faceva rima con Martinulo, c'aveva anche quello. Però, azzo ragazzi, quanta cellulite! Eh sì, quando si metteva a sedere a faceva così con la gamba, no? Sì, simpatica, la più simpatica degli altri, no? Sì. I passengers invece li conoscevo, e quando andavo a Milano trovavo sempre la cantante dei passengers in metro. Perché non era la gente che poi guadagnasse tutti questi soldi, facevano il loro e quindi magari si spostavano in metro. E poi io ho conosciuto, aspetta, i ricchi e poveri, vabbè, certo. Chi è che non ha conosciuto i ricchi e poveri? I Mattia Bazar, chi è che non ha conosciuto i Mattia Bazar nell'epoca d'oro, quando c'era anche quello è morto, quando c'era la Mattia, Antonella, eh? Sì. E poi io ho conosciuto di questi. Sento qualcosa, ma molto da lontano. Sento uno scacciapensieri. Morning, dawn, morning, dawn, ciurri. Vieni, fallo qui vicino, che si fa ciurri di tutto l'anno, la murica, medasti, te lo torno. Vieni. Perché si sente poco di là. No, io non lo so fare. Fallo te, che sei della zona. Si deve mettere in bocca, già fa più. Ma che deve fare? Cioè, mica devi.
Devi
soffiare?
Si aspira.
Ciurri, di ciucciolano, la murica. No, che va fatta in lingua sicula. Ciurri, di tutto l'anno, la murica, me da sti te lo torno. Poi così, cioè sciuri che cos'è?
Fiori,
questa la sapeva anche lui, perché lui fiori, perché uno dice sciuri che sciura rosa, dicono a Milano, no, sciuri di tutto l'anno, fiori tutto l'anno, l'amore che mi hai dato te lo rendo, poi sciuri non mi ricordo più, però bellina, mi piacciono molto anche i canti tradizionali, no? Dei vari luoghi. Vediamo di beccarne qualcuno nelle varie regioni italiane. Shuri Shuri è sicuramente siciliano, cioè quello più conosciuto, secondo me. È anche molto bellino. Bandiera rossa, la no, senza... no, a proposito di bandiera rossa, l'altro giorno c'era una manifestazione, un corteo. Io sono venuto qui per sistemare una cosa e allora, già che c'ero, ho fatto una piccola telecronaca che si può trovare on demand, roba di 9 minuti così, insomma, passaggio di questo corteo. Vediamo, allora, la Calabria. Calabrisella mia, Calabrisella mia, oppure Vittina Crozza sopra no cannoni. Cioè, vidi una festa, un teschio sopra il cannone. Crozza. No, Crozza. Crozza è un comico. Crozza. Vittina Crozza. Allora, non si dice in Sicilia Crozza. No, no, si dice. Crozza è un. Un cannone. Cannoni. Vittina Crozza sopra no cannoni. Allora, cannoni. Io che io sappia un cannone, poi. Cioè, forse sono cannoli, non lo so. Vabbè. Cantoni. Ah, quindi ha visto una testa che spuntava. Ho sempre detto cannoni. Aspetta, no. Tanto guarda, c'è tutto su Google. Andiamo a vedere Vittina Crozza, Vitti. Che fine ha fatto Monica Vitti? No, poverina, non sta tanto bene, è vecchia, Crozza, Vittina Crozza. Cerca con Google, voglio il testo. Canzoni contro la guerra. Allora, c'ho ragione io. Aspetta, dov'è? Dov'è il testo? Vittina Crozza sopra Lucannoni. Fu curioso e ci fossi spiare, i damar rispondiu con gran dolori, morivi senza un tocco di campani. È molto bella anche questa, quindi vidi una Crozza, in quanto c'è anche Vicu Crozza. Dunque, vediamo se c'è anche la traduzione di Crozza. La più famosa, cannone, così, Sicilia, se ne torni, sopra lui, metti una Crozza che può pensare a un cannone, arma da fuoco decorato del piratesco emblema di un teschio. Allora poteva essere un teschio dei pirati, per dire, no? È carina questa, del nemico Vittina Crozza, perché è teschio, Crozza è teschio. Infatti Crozza, il comico, è tutto pelato e a teschio proprio. A teschio, sì. Per dire, hai visto? Allora, l'uomo invisibile, che peraltro vive da quelle parti, non era Cantuni, ma è Cannoni. Cannoni che è cannone, canzone contro la guerra. Bene, andiamo in un'altra regione, per esempio la Campania. A parte le tantissime canzoni napoletane, cosa ci può essere di canzone tradizionale, no? La tarantella, sì, però come fa? C'è una cosa proprio tradizionale napoletana, perché lì ci perdiamo con le tante canzoni, perché uno fa prendere yam, 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 coppoia, yam, 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 coppoia, funicoli, funicola, funicoli, funicola. Yam coppaia, funicoli, funicola. Sì, vabbè, sì, andiamo avanti. Ecco, la Puglia. Ora, la Puglia. Tu, ma di te, la Puglia. Non lo so, non mi viene nulla della Puglia. Mi ricordo una canzone che fu presentata a un vecchissimo festival di Sanremo degli anni 50, che faceva così. Era stata scritta da Umberto Bindi, ma non la cantava lui non avrebbe mai cantato una canzone così. Sotto i trulli di albero bello e se felici pur senza una lira. E così ce la siamo sfangata, i trulli di albero bello che si trova in Puglia, ovviamente. Dunque, la Sardegna, è la Sardegna, ci sono diverse cose, c'è lo pallutundu, il ballotondo, ci sono delle cose meravigliose che cantava anche Maria Carta, una grande cantante scomparsa prematuramente, sarda, faceva, non è facile trovare un canto sardo che io possa ricordare, sinceramente. Passiamo alla Toscana, passiamo al Lazio, è Lazio, ma è Lazio, Lazio, chiesetta di Trastevere, no, casetta, casa di mamma mia, tu m'ha portato via, ma più antiche ancora quelle proprio tradizionali, gli stornelli, dai le tacco, dai le punta, quanto è buona la sora assunta, e così via. Ma andiamo, ora ci sono le regioni di cui ignoro i canti, io mi fermerei qui perché è la Toscana, dai, la Biritullera, com'è bella Biritullera, tullera, noi ne abbiamo, come anche la Santa Caterina, biribim 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 bombo, era figlia di un re, un giorno il re suo padre, in chiesa la portò, e lei un po' si incazzò. Insomma, lei non voleva farsi suora perché, insomma, la voleva far diventare suora, no? La Santa Caterina, biribim 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 bombo. O era che lui la voleva maritare e lei voleva diventare suora, non mi ricordo bene. So solamente, e questa è una rivelazione tragica, che quando da Boy Scout noi rappresentavamo tante cose di questo tipo tradizionali, la Santa Caterina la facevo io. Non mi vestivo da donna, ma un velo, un giorno vi mostrerò questa foto, ne ho un paio, sono in ginocchio, prego, così con un velo bianco, perché avevo il viso da ragazza bambina, ancora, cioè quasi femmineo, così, allora la Santa Caterina la facevo io. Dicevo di no al padre, che cioè proprio tutto cantato così, ma noi ne abbiamo anche dei canti scout, i canti scout, allora si allarga il discorso, abbiamo delle cose bellissime, Faria O mi piaceva molto, mari e monti attraversato, Faria O, sì, bella. Madonna degli Scout era quella che mi faceva venire i brividi, però Madonna degli Scout è troppo bella. Madonna degli Scout, ascoltati invochiam, concedi un forte cuore a noi che ora partiam, la strada è tanto lunga, il freddo già ci assal, proteggici o regina dagli spiriti del mal, il ritmo dei passi ci accompagnerà là, verso gli orizzonti lontani si va. È così, era bellissimo cantare questo prima di partire per un viaggio notturno, per esempio. Sì, si prendeva, via, andiamo, siamo su qui in monte, siamo su quel... E dovevamo andare di notte con lo zainone, tutto quanto, il nostro cappellone, e Madonna degli Scout era il canto che si faceva prima di partire, perché la Madonna degli Scout ci benedicesse e ci proteggesse. Poi io non l'ho mai vista questa Madonna degli Scout, però... Era un bel canto, ma l'acme della tristezza e della tenerezza e della lacrimuccia a volte, che spuntava anche se non cadeva, era la fine del campo. La fine del campo, col fuoco di bivacco. Il fuoco di bivacco è un fuoco in cui la sera, intorno a cui la sera ci si riuniva tutti. Un campo è fatto di tante squadriglie, di tante, quindi durante il campo, di giorno e anche di notte a volte, giochi per fare una classifica, la squadriglia che vince quel campo, e noi l'abbiamo vinto. Uno importante, un San Giorgio. San Giorgio è San Giorgio della Toscana? No, era nazionale, ma si faceva in Toscana però. E San Giorgio è il protettore degli scout, tutti quanti, e noi vincemmo per, anche per qualche merito mio. E, però l'ultimo giorno del campo, la sera, la mattina saremmo ripartiti, la mattina presto, e la sera l'ultima volta, intorno a questo fuoco, quindi immaginiamo una grandissima emozione, no? Perché era come se finisse un periodo bello. Un campo poteva durare una quindicina di giorni, 10-15 giorni, 10-15. Quindi era un bel periodo in cui la mattina ci si lavava nel torrente freddissimo, si facevano a mangiare a noi degli schifi tremendi e poi si ripulivano le pentole con la sabbia, per, invece con detersivi. Niente avevamo, ci costruivamo da noi con i nostri... con i pali, diciamo, che trovavamo con dei pezzi, con dei rami, ci costruivamo le tende. E era bellissimo anche fare tutti questi sforzi. C'era la gioventù, c'era l'entusiasmo, c'era la voglia di competere e di vincere. Ma l'ultimo giorno, l'ultima notte, intorno a questo fuoco meraviglioso, il tempo è bellissimo, non c'è una nuvola, il cielo completamente stellato. E noi tutti intorno, larghi, molto larghi, intorno, perché se ne erano tanti, larghi tutti intorno al fuoco così. Cioè le mani si tenevano così. Noi stringevamo la mano dell'altra, delle persone accanto a noi così, come un nodo, perché gli scout oltretutto sono famosi per i nodi, no? Ci insegnavano tutti i tipi di nodi, io ho dimenticato tutto. Però era bellissimo perché eravamo tutti collegati, cioè io con quelli vicini a me, e così si cantava l'ultima canzone, che era il valzer delle candele. Ora ragazzi, non c'è musica più tremenda per quanto riguarda la commozione che il valzer delle candele, con parole italiane, con parole che parlavano della fine del campo, no? Addio, addio, addio. Quindi straziava il cuore a tutti. Questo fuoco si rifrangeva sulle nostre pupille lucide. Io vedevo gli altri e io ero lo stesso. Era tremendo. È quella musica che normalmente si dovrebbe sentire all'ultimo dell'anno, no? Quando si passa da un anno all'altro, ma non sempre succede questo, quasi da nessuna parte ormai. È quella musica che si sente nel film Il Ponte di Waterloo. Il Ponte di Waterloo con Vivien Leigh e Robert Taylor. Yes, che filmone, che drammone, che drammone. Anche quello, strappa lacrime. Quindi la cosa più tremenda era proprio questa, sapere che noi dovevamo arrivare alla fine del campo e tutti insieme cantare questa canzone che per noi si intitolava Il Canto dell'Addio. Era questo il titolo, Il Canto dell'Addio, sulla musica del valzer delle candele. La cosa di grande impatto, di commozione. Poi, finita questo, si scioglieva il cerchio e così era finito il campo. Si preparavano tutti i nostri bagaglietti e la mattina dopo si partiva col pullman, con dei mezzi, perché eravamo un po' lontani da casa, lì a piedi non ci sarebbe fatta. Dopo grande, anche col treno è successo, dopo grandi imprese, noi conquistammo il Monte Acuto in un brevissimo lasso di tempo. Ci aspettarono alla fine a Santa Maria Novella, cioè la stazione di Santa Maria Novella con i fotografi, perché si era sparsa la voce che gli scout, noi di Firenze, avevamo scalato il Monte Acuto e eravamo arrivati in cima in un tempo rapidissimo rispetto a chiunque altro. Allora io trovammo tutti spaesati così, quelli ci facevano, e siamo andati sul giornale, sulla Nazione, c'ho ancora l'Italia, certo, c'ho ancora. Si vede un bambino, un visino bianco così, i flash poi ancora più. Quindi sono ricordi indimenticabili, infatti, se no, perché si chiamano ricordi? Perché te li ricordi, no? Certamente. Oh, vediamo, questo aspetterà un po'. Ma dovevo finire di parlare. Che c'è? Save money, che vuol dire save money? Certo, niente. Madonna degli scout. YouTube. Vabbè, dai, ho capito, sì, dai, vabbè. Mi vuoi far piagne? Mi vuoi far piagne, scusa, no, mi cola il naso, poi. No, c'è un'altra cosa invece, che oggi ho trovato, così, frugando fra varie cose, ero nella casa dei ricordi, dove tutta questa roba, sto facendo delle cose, insomma. Fra le cartoline, arrivate all'epoca della radio, qui siamo nel 94, è arrivata questa cartolina qui. Non so se si vede, ma non c'è bisogno di vedere perché è solo un testo. Io facevo un programma tra i tanti radiofonici che si intitolava Peli, piume, antenne e squame. Peli, piume, antenne e squame. Era un programma sugli animali, a favore degli animali, per gli animali. E la gente mi scriveva molta roba, testimonianze sugli animali, peli, piume, antenne e squame. Era molto carino perché con i peli, con le piume, con le antenne e con le squame si prendevano tutti gli animali. I peli, naturalmente, si prendeva i mammiferi. Piume, gli uccelli. Antenne, evidentemente, gli insetti. Le squame, i pesci. Meno male, insomma, il regno animale era tutto così. E avevo trovato questo bel titolino. Ciao Gin, sono un tuo ascoltatore, ho molto apprezzato la rubrica sugli animali, ho pensato allora di spedirti questa cartolina, come tu leggendo vedi, argomento è molto attuale. Purtroppo sono sempre gli animali che soffrono, ciao a tutti gli animalisti, Daniele. Ora, voglio leggere questa cosa qua. È una poesia di Maria Monti. Maria Monti, spero sia ancora viva, è stata una cantautrice milanese molto, molto brava, molto, molto particolare, indubbiamente non per tutti, insomma, no? E io non so se è questa, ma io penso che non sia una canzone, ma sia proprio una poesia. Il cacciatore. Il cacciatore. Giornata di sole, aria di festa, odore di bosco, di pini, di viole. I cacciatori a frotte invadono la foresta, si scambiano parole, consigli, previsioni. I cani fremono, pronti a scattare al cenno dei padroni. Gli uccelli ignari cinguettano felici, il loro dolce canto rallegra la foresta. Incomincia la festa. Gli spari offendono il silenzio. Gli uccelli volano impazziti, poi cadono feriti. Anch'io, cacciatore, sparo. Presto il carniere è pieno. Ancora un colpo. Un uccellino cade ai miei piedi. Mi chino e lo raccolgo, è ancora vivo, ma ferito a morte. Si dibatte, poi si aggrappa alla mia mano come a chiedere aiuto, a me, al suo nemico. Stringo la mano e per pietà lo uccido. Ora m'angoscia, un'angoscia mi comprime il cuore. Basta, grido a me stesso e getto via il fucile. Questo dovrebbero fare i cacciatori, i signori cacciatori. Sì, sì, questo. Sto cercando la rima con fucile. stringo la mano e per pietà lo uccido. Ora un'angoscia mi comprime il cuore, basta, grido a me stesso e getto via il fucile. Intendiamoci, non è una poesia a rima, però qualche rima ce l'ha messa, come festa, foresta. Precussioni, previsioni e padroni, insomma ci sono le rime, però non vedo la rima con fucile. Qui ci sarebbe stata bene una parola che facesse rima con fucile. Si ribatte, poi si aggrappa nella mano come a chiedere aiuto da me, al suo nemico stringo la mano e per pietà lo uccido. Ora m'angoscia mi comprime il cuore, un'angoscia mi comprime il cuore, basta, grido a me stesso e getto via il fucile. Maria Monti. No, no, comunque è molto bella, nel senso che ti dice proprio le cose come stanno. L'ho vista anch'io, purtroppo. Ecco, Stefano mi scrive, scusa, una parola molto, molto piccola. Bile. Ah, la bile? Fai vedere. Presso il cardinale Piero, ancora un colpo, un uccellino. Insomma, non c'è la parola bile. Ce l'avresti messa tu. Ora d'angoscia mi comprime il cuore, basta, grido a me stesso, pieno di bile. E getto via il fucile. Magari mettendoci qualche altra cosa. Bile, ma io la cercavo lì, nella poesia, sarebbe stato bene che ci fosse. Poi, sul fucile, se ne trovano di rime, no? Canile, i cani del canile, io butto via il fucile. Oh mio Dio, oh mon Dio, che bella puntata, piena di cose, no? Di cose belle. Belle, anche questa è una cosa bella, buttare via il fucile, buttarlo proprio via, perché se te lo tieni in casa, poi succede che qualcuno ci ammazza qualcun altro, magari tu stesso ammazzi la moglie, ammazzi i figli, perché quante volte sentiamo, ammazzate il fucile da caccia, ce l'aveva in casa, l'occasione fu l'uomo ladro e spesso anche assassino, vi ricorda che film? Assassino, il mostro, assassino, quello con la banana, no? vabbè. Bene, per oggi credo di aver tirato fuori da questo bauletto, no? Questo antico, ma ormai antico bauletto, un sacco di cose, un sacco di roba, un sacco di, come si può dire, motivi per poter riflettere, per poter poi prendere un argomento, sviscerarlo, anche ognuno se lo può fare da sé. Io sono propositivo, io propongo. Voi disponete, come dice, l'uomo propone, Dio dispone, il Dio è il pubblico è Dio, io propongo, te lo pongo, e butta via il fucile, eh? Vabbè, allora ci vediamo domani? Sì, che è domani? Martedì? Sì, certo, appena ricominciamo la settimana, per te, sì, te, anzi, no, per te, per tu è brutto, per te, chi tu, chi io, sì tu, chi io, sì tu, ciao, a domani, fuori onda, chiuso, la devo riscrivere io questa lì, la riscrivo per Benino come l'avrei scritta io. Perché mi è sembrata carina, sembra un pochino, come dire, un po' elementare, ecco, un po' elementare. Ma di a volte però è sempre stata un po' strana, ma brava. E poi, butta via il fucile e sarò sempre d'accordo. Sempre. Vitti la grazia sopra un cannolo. Yeah, 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 yeah.